Un saluto alle ascoltatrici, scusate, e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi fino alle 12.30, come di consueto, fino alle notizie. 331-6214013, il numero dove scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui parleremo quest'oggi e come sempre ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it. Potete anche seguire tutto il thread delle nostre informazioni. Il sommario di quest'oggi: ritroviamo Luca Crovi, Giallo Crovi, tutto quello che riguarda il giallo, il noir e quello che ci sta intorno. Parleremo con Dan Battista, che è stato l'MC delle nostre serate di fine mese di stand-up comedy nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Questa sera, l'ultima serata, ospite del suggeritore Night Live, tra l'altro con ospiti speciali, ma ce lo racconterà lui nella seconda parte, così come nella seconda parte ritroviamo Suoni Mobili alla sua seconda settimana e ritroviamo Saul Beretta che ce la racconta. Mentre vi parliamo di un appuntamento alla Fabbrica del Vapore, che ospita fino a domenica prossima una mostra dal titolo Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione, tutto dedicato alla tradizione del pane nelle varie culture del Mediterraneo. Ma prima di tutto diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, Maria Grazia Mattei, la conosciamo bene, insomma, è spesso nostra ospite, a Meet va a celebrarsi un appuntamento, una serie in realtà di appuntamenti che non è un convegno, una precisazione che è stata fatta proprio da Maria Grazia, ma un meeting di due giorni per essere nel mondo, conoscere le tendenze di un settore, quello della experience economy, in pieno sviluppo culturale ed economico. Il resto ce lo facciamo raccontare proprio da Maria Grazia Mattei, da sempre anima di Meet, e prima ancora di Meet e Media Guru, lo ricordo insomma perché l'abbiamo seguita fin dall'inizio. Buongiorno Maria Grazia, bentornata.
Saluto tutti gli ascoltatori.
Allora, ci fa piacere averti nuovamente ospite per questo che appunto è un appuntamento di inizio estate, ma insomma diciamo di fine stagione del Meet, anche se il Meet insomma funziona tutto l'anno. Raccontiamo, che abbiamo detto cosa non è, diciamo che cosa succederà.
Allora, è un appuntamento alla MIT, Digital Culture Center, lo sapete tutti, è un centro dedicato all'arte e alla cultura digitale, un luogo dove se venite, chiunque venga troverà pane per i suoi denti, vale a dire che qui si parla non solo di arte digitale, di intelligenza artificiale, eccetera. Questi due giornate...
Che si intitolano, perdonami, non l'ho detto, The New Atlas of Digital Art, ecco, esatto, non ho detto il titolo.
È un format molto particolare, perché se non facciamo cose un po' originali, no, scherzo, è importante trovare sempre delle formule, sì, giuste per far incontrare le persone. Quindi è una sorta di, sono due giornate dedicate al tema dell'immersività, chiaramente attraversata nelle sue manifestazioni varie, e le vedrete in queste due giornate, anche dai sistemi di intelligenza artificiale, del massimo della creatività. Guarda che la notizia del giorno, la dirò domani, è che a Los Angeles Fica Nadol, che è uno dei nostri artisti permanenti a MIT, number one al mondo, ha aperto un museo, uno spazio completamente dedicato in maniera immersiva, interattiva in tempo reale, dove il pubblico finalmente fa parte dell'opera. Se ne parla da anni di questa presenza del pubblico nelle opere. Ecco, Refik ha inaugurato ieri, quindi c'è una tendenza. Infatti Atlas, New Atlas Digital Art, è una sorta di osservatorio che monitorizza, ma soprattutto mette in contatto professionisti, storie, progetti, con istituzioni, con artisti, perché è tutto molto centrato, con varie sessioni, session 1, 2, 3, sono 5, una più forte dell'altra e tutte collegate. Il centro di questi due giorni è l'immersività, analizzata in tutti i suoi aspetti, compreso quello dell'immersive global wellness. Tenetelo presente, cioè come possiamo, attraverso questi mezzi, tecnologie, arte e quant'altro, anche vivere bene l'esperienza fruitiva estetica. Si parla di neuroestetica, tanto per essere chiari, ma dicevi giustamente te, MIT a New Atlas Digital Art, queste due giornate straordinarie, 30 ospiti internazionali, cioè non è un convegno, è veramente un momento laboratoriale al piano terra con gli amici di Metagate. Ci saranno dimostrazioni di XR, VR, cioè come possiamo usare queste tecnologie per esplorare contenuti dentro anche ambienti reali come i musei. Abbiamo la mostra di Rebecca Allen, che è straordinaria, una pioniera che ha creato la prima delle figure umane sintetiche, da lei arriviamo agli avatar di oggi, per esempio. Abbiamo una ricognizione con artisti che arrivano in residence da N partner europei, con i quali abbiamo creato questo progetto che si chiama Symbiotic Imagination. Insomma, abbiamo contenuti ovunque, ecco, immaginate, entrate in uno spazio e contenuti stimolanti sull'immersività sono ovunque, con artisti, con esperti, con istituzioni. Questa cosa l'abbiamo fatta ovviamente col patrocinio della Regione Lombardia, ma anche del Comune, e poi abbiamo la collaborazione anche col futuro Museo Nazionale dell'Arte Digitale, con la Maria Paola Borgarino, che sarà presente. Anzi, la prima sessione è proprio dedicata a come cambiano i musei nell'era digitale. Quindi non so se ho detto tanto, perché c'è veramente tanto, potevamo fare una settimana e l'abbiamo condensata. Praticamente diciamo, facciamo parlare di immersività immergendosi proprio nel mondo, per cui saranno presenti dalla Cina, dal Qatar, dal Quebec, dalla Svizzera, che ha avviato un ecosistema fantastico. Cioè è un modo veramente in due giorni molto sintetico, molto selezionato, ma di capire come sta girando questa che molti stanno battezzando experience economy o immersive economy. Cioè è un mondo che ha delle grandi potenzialità, non solo creative, eccetera, ma economiche anche, non solo culturale, ma appunto, ripeto, si sta aprendo un nuovo mercato, tanto che molti stati, vedi la Svizzera, vedi anche il Quebec in particolare, vedi la Cina, ma anche arriveranno anche dal Corea del Sud, stanno investendo tanto per aprire queste possibilità creative, economiche, culturali, che sono progettazioni di taglio assolutamente internazionale. Cioè non stai nel mondo digitale pensando locale, devi veramente aprirti al mondo. Ecco, mi promette due giorni di aperture sul mondo, questo non c'è dubbio.
Allora, dove troviamo tutto il calendario di questi due giorni?
Allora, se andate sul sito MIT, meetcenter.it, sono proprio le notizie, sono già in home, da lì si va, ci si iscrive, e quindi ingresso è libero, perché la nostra politica con Fondazione Cariplo è quella di aprire e portare contenuti, riflessioni, momenti di confronto aperti per tutti, è molto inclusivo MIT da questo punto di vista. E l'altra cosa che mi sono dimenticata, abbiamo un ospite che si chiama Kurokawa, un ospite che è un media artist musical visivo da non perdere il 23 sera, con la sua performance live, viene apposta, l'anno passato abbiamo avuto un altro grande che era da Ito e prima ancora abbiamo invitato Jean-Michel Jarre, quindi abbiamo aperto una stagione di incontro anche sulla musica e le immagini, ma è da vivere, è un'altra delle esperienze da vivere, e questo è il 23 sera, c'è un'iscrizione a parte proprio per questa performance, quindi sul sito, si va sul sito e ci si iscrive su Eventbrite, collegato al sito di MIT ovviamente.
Bene, allora grazie a Maria Grazia Mattei, come sempre vi ricordiamo che abbiamo sia pur brevemente parlato di questa iniziativa, di questi due giorni dal titolo The New Atlas of Digital Art, 23-24 giugno, quindi domani e dopodomani, è la settima edizione e il tutto a Meet. Grazie davvero, come sempre, a risentirci.
Grazie a voi, come sempre.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. Ciao.
After day I'm turning colorblind, everything looks dimmed and dry, my limbs are paralyzed. How did it happen? How did I choose to leave my home, to lose my light? Lately I can't recall. Are growing roots. I see their faces, the flame has died. They found a way to compromise. How do I look for mine? Thank you.
Marta Del Grandi, un brano che dedichiamo insomma a questi primi giorni d'estate che però insomma la dicono piuttosto lunga su come sarà quest'estate calda per l'appunto, era il suo Days of Summer, artista più che emergente, direi un nome che a Radio Popolare è stato esplorato e il cui lavoro sembra convincere sempre di più, quindi siamo contenti di ascoltarla anche a Cult, dove adesso invece abbiamo come sempre uno spazio dedicato alle arti visive. La Fabbrica del Vapore di Milano ospita ancora fino a domenica prossima una mostra che esplora la tradizione del pane nelle varie culture del Mediterraneo, in quelle più antiche e affascinanti. Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione. L'ingresso è gratuito e questo è il servizio di Tiziana Ricci.
Una mostra davvero da non perdere, 77 fotografie in bianco e nero, 16 tappe attorno al bacino del Mediterraneo, nelle tradizioni più antiche, nei gesti tramandati da generazione in generazione. Si va in Algeria, in Marocco, in Turchia, in Bosnia, in Grecia, in Spagna, in Francia e anche in Italia. Un grande viaggio, quello del pane, della sua sacralità, negli scatti di Stefano Torrione.
La scintilla è nata dalla lettura di un libro di Predrag Matijevic, autore di culto che è un breviario mediterraneo e uno scrittore intellettuale, professore di Mostar che ha insegnato alla Sorbona, alla Sapienza, e ha lavorato molto sul Mediterraneo, con breviario mediterraneo sulla cultura del mare, e poi invece ha fatto una delle più grosse ricerche sul pane, pubblicata con il titolo Pane Nostro. E io ho letto questo vagabondaggio del pane, queste rotte del pane che lui racconta attraverso le antiche scritture, attraverso le religioni che sul Mediterraneo hanno avuto origine e hanno le loro frontiere, e da lì è nata la scintilla. Poi io l'ho ampliata e ho fatto un mio personale roadbook di itinerario, aggiungendo tutta una serie di destinazioni, però questo è il pane più antico del mondo, il pane che è stato fatto proprio dalle grandi religioni monoteiste, ed è il pane che ancora oggi si fa in occasione di riti speciali.
Ma allora in tutte queste culture ha una valenza, ha una sorta di sacralità il pane, giusto?
Sì, da lì anche il titolo Sacred Bread, che è nato mentre io lo facevo. Ho sempre pensato a questo titolo, perché il pane, questo semplice impasto, farina, acqua e cotto nel fuoco con l'aggiunta o la mancanza di lievito, è in realtà una chiave di lettura universale, cioè è un gesto collettivo che appartiene a tantissimi popoli, a tante religioni. È secondo me forse il cibo più che avvicina di più l'uomo alla divinità, a un concetto di spiritualità. Quindi pensiamo solo alla nostra religione che dice il corpo di Cristo, no? Il pane è il corpo di Cristo. Sì. Quindi questo è. E da lì è nata questa mia ricerca personale.
Ma allora un viaggio bellissimo, non so, dall'Algeria al Marocco, alla Spagna, alla Francia, anche in Italia, no? E poi anche in Turchia, fino a Konya, che è la città dove è stato ritrovato il pane più antico del mondo, è giusto?
Sì, questa è una notizia recente. Poi la Giordania dice di avere una pagnotta di 6.000 anni, i faraoni, nelle tombe dei faraoni hanno trovato pane, e quindi anche lì siamo tra i 2.000 e 3.000 anni, e ora la Turchia ha a Konya, in questo sito archeologico vicino a Konya, Çalyanuk credo che si chiami, hanno trovato vicino proprio a un forno una pagnotta che hanno fatto analizzare, e pare al carbonio, i risultati devono ancora uscire ufficiali, ma e di 8.000 anni. Io sono andato lì spinto da questa notizia, ma anche dal fatto che la città è una delle città più antiche del mondo, che dove Rumi ha fondato il sufismo, i dervisci rotanti.
E anche infatti lì c'è una fotografia bellissima dei dervisci rotanti.
Sì, che, ma, come dice Rumi, come dice Rumiz, in Gerusalemme liberata, ogni volta, ogni giro che fanno si avvicinano di più a Dio.
Ma dicevo, queste foto in bianco e nero sono bellissime, perché il pane è un po' il filo rosso, ma poi si vedono queste tradizioni, queste feste, questi momenti di comunità nei vari paesi, no? Per cui è stato, certo. Mi sono detta, per fare questo reportage, per fare questo viaggio, visto che ci sono fotografie, mi pare dal 2019, 2022, insomma, quanti anni ci hai messo?
Ci ho messo circa 6-7 anni, perché è iniziato tutto nel 2018, poi ci sono stati 2 anni di pandemia che hanno bloccato un po' tutto, quindi abbiamo perso tutti 2 anni e dopo ho ripreso, e le ultime foto sono dell'anno scorso in Turchia. Il pane l'ho fatto in bianco e nero, perché secondo me quando perde il colore non è più cibo ma diventa simbolo, quindi in bianco e nero ti riporta più i gesti di queste persone, perché poi sono partito sempre dal pane, ho sempre, in tutti i posti dove sono andato ho sempre cercato di fare, anche per una sorta di rito scaramantico, di andare dove veniva fatto quel pane che io volevo vedere, però poi ho allargato alla destinazione di questo pane, quindi culti, gesti, riti religiosi, feste oppure occasioni speciali come il del calendario, la Pasqua, Pasqua ortodossa, Pasqua dei copti, insomma tutto questo, il Natale dei copti, cioè tutte queste ritualità, quindi ho allargato, si parte dal pane, il pane è il filo conduttore di tutto, però poi in realtà è un viaggio attraverso i popoli e le culture, le religioni.
Sì, è perché è quell'elemento che si ritrova sempre in sostanza.
Sì, il pane è di tutti, no? Tutti hanno il loro pane, devo dire.
Senti, tra l'altro devo dire che c'è un bellissimo allestimento, sobrio e bello, sono anche belle le fotografie di grande formato,
certo.
Proprio una bella mostra.
Abbiamo
ci dobbiamo fare i complimenti.
Ah, io vi ringrazio tantissimo, ho lavorato la produzione, l'ha fatta Sinergia Venture insieme, e l'allestitore è stato insieme a me Roberto Bernet, che è uno stampatore di fama internazionale.
Bello, ma infatti
ha fatto,
le fotografie sono
anche le cornici di Faggio, e la cosa che non tutti notano, c'è scritta ma non tutti notano, abbiamo anche i pannelli di legno riciclato che ci ha sponsorizzato la Rilegno, che è il
grande consorzio. Tra l'altro queste cornicette in qualche modo ricordano il colore del pane, no?
Esatto, brava, occhio attento, hai avuto un occhio molto attento.
Va bene, senti, poi ho visto che il 24 di sera alle 20:30 ci sarà una lettura, no? Una lettura, un racconto di Nicolò Carmineo.
Sì, esatto. Sì, organizziamo un evento particolare e verrà Nicolò Carmineo, che è uno scrittore professore che ha conosciuto, molto amico di Matijevič, e che è stato in barca con lui più volte. E lui verrà alle 8:30 in mostra e farà un'ora di racconto di Matijevič, cioè ricorderà questa figura importantissima. Poi ci sarà la proiezione di un suo film che lui ha fatto, ispirato a Breviario Mediterraneo, quindi sempre di Matijevič, che è proiettato al cinema all'aperto all'Arianteo, che si svolge sempre la rassegna lì alla Fabbrica del Vapore.
Sì,
quindi il 24 facciamo questo evento speciale in mostra, perché il suo film è ispirato a Breviario, il mio lavoro è ispirato a Pane Nostro, ci lega a Matijevič, e quindi lui viene a ricordarlo.
Va bene, una serata da non perdere allora.
E allora abbiamo parlato di questa mostra visitabile ancora fino a domenica prossima alla Fabbrica del Vapore di Milano, Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione. L'ingresso è gratuito. E allora, in onore del pane, ascoltiamo la title track di Pane e Tulipani, la colonna sonora di Giovanni Venosta, per forse il più celebre dei film di Silvio Soldini.
Mm-hmm.
lasciando pane e tulipani e anche Sacred Bread, la mostra di cui ci ha appena parlato Tiziana Ricci, noi ci stiamo avvicinando al momento della pubblicità. Io torno a ricordarvi, e lo faremo anche più tardi insieme a Dan Battista, che ancora questa settimana l'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare sfida le caldissime giornate e serate della Milano della canicola, non saprei come altro definirla, insomma sappiamo che di mezzo c'è appunto un anticiclone e una serie di meccanismi meteorologici che hanno anche a che vedere con il cambiamento climatico, ma senza addentrarmi in un territorio complesso e anche preoccupante, io vi propongo di venire a trovarci sia lunedì che giovedì con due diversi appuntamenti, quindi sia oggi che giovedì prossimo, perché sarà l'ultima settimana in cui apriremo l'auditorium, avremo l'aperitivo dalle 20 con la pebbedda di Basilio e Tiziana, un DJ set che potrete ascoltare mentre state nel nostro cortile e poi nel nostro auditorium accadono delle cose. Questa sera ci sarà appunto l'ultima serata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy con Dan Battista e poi vi raccontiamo tutto quanto nella nostra seconda parte. Il vantaggio è che l'auditorium è climatizzato, quindi insomma diciamo che è un posto dove potete almeno per un'ora di diretta e di spettacolo avere un po' di tregua, ma devo dire che anche il nostro cortile è un posto insomma dove si può respirare un po'. Dunque ve lo volevo raccontare all'inizio di settimana e poi magari vi ricordiamo anche l'appuntamento di giovedì. Adesso però c'è lo spazio pubblicitario e noi torniamo subito dopo a risentirci fra poco. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 e come da solenne promessa ormai tutti gli anni, durante questo periodo ci sentiamo settimanalmente, in genere all'inizio della settimana, per raccontarvi suoni mobili e tutto quello che c'è intorno, frase che utilizzo per dire, per definire sempre progetti articolati che si arricchiscono in ogni stagione, come è questo il caso. E dunque ecco che torna Saul Beretta, che saluto, buongiorno.
Buongiorno, sono ancora tutto elettrizzato dallo spandimento di amore di ieri sera al castello.
Ecco, è stata una bella serata, nonostante il caldo, vero?
Sì, c'era a un certo punto anche l'arietta.
Sì, l'arietta. È vero, a un certo punto sale l'arietta, sì sì.
E l'arietta sudafricana ci ha dato tanta energia, quindi siamo usciti, siamo tutti più leggeri di come siamo arrivati dal Castello Sforzesco. Evviva!
Evviva. Allora, in realtà, come abbiamo accennato nella nostra prima conversazione, c'è molto da dire anche su questa settimana, vero?
Assolutamente sì. Domani siamo a Parco Cittoni, la meravigliosa grande villa brianzola dopo Villa Reale. Arrivano i Gran Tabasù e due fanfare lombarde, una di Usmate e una di Seveso, per un grande evento che mette insieme i 25 anni della Fondazione Monza Brianza, che è un'importante istituzione di Fondazione Cariplo che da tanti anni sostiene le attività sociali e culturali del territorio, compreso noi, siamo tutti figli di Fondazione Cariplo, e questo è un bellissimo progetto che mette insieme dei ragazzi, gli amatori, con una fanfara meravigliosa che viene invece da Lione. E insomma suoneranno insieme nel parco di Villa Tittoni, che è un'occasione anche bellissima per frequentare questa bellissima villa che ha un bellissimo festival estivo. Il mercoledì per i milanesi siamo al Volvo Studio alle 19 con il bellissimo progetto di Elena Tavernini, che si chiama Ritratto Italiano, con Massignano Milesi e Francesco Baighera, ed è una rilettura anni 60, le grandi canzoni di Mina, di Gino Paoli, della Vanoni. È proprio un progetto bellissimo, invito chi ai milanesi anche che ha voglia di stare vicino casa di buttarsi al Volvo Studio, perché è davvero un progetto, uno dei più bei progetti di jazz sulla canzone degli ultimi anni, quindi sono molto felice che abbia un contesto così bello come il Volvo Studio per presentarsi a Milano. In contemporanea, o poco dopo, perché alle 21 parte invece il nostro progetto dei mercoledì di Desio, siamo arte di strada, quindi danza aerea e la fanfara di Gran Tabasù, che gireranno per le vie del centro, e questo è il mercoledì. Mentre giovedì e venerdì replichiamo lo stesso progetto a Milano, a BAM, dalla Fondazione Catella, e poi all'AC di Lugano per inaugurare la stagione dell'AC en plein air con O mia bella Madonnina, dove Camilla Barbarito e il Gran Tabasù, che saranno qua qualche giorno con noi, come avete visto, rileggono la canzone milanese con la prospettiva un po' dadaista di Camilla e quella un po' francese dei Gran Tabasù. È un bellissimo progetto che debutta al BAM giovedì alle ore 20 e a Lugano il giorno dopo, il venerdì, alle ore 21. I brianzoli invece che vogliono stare più vicino alla Brianza, saremo anche a Usmate Velate in una bellissima villa che si chiama Villa Scaccabarozzi, che non sembra una villa di delizia, si chiama così, no, Villa Scaccabarozzi, ti immagini?
Vabbè, però è un cognome molto molto diffuso e noto, insomma, no?
Sì. Beh, però come se fosse Villa Rossi, Villa Brambilla.
Ecco.
Invece no, c'è un bellissimo parco naturale, un parco pubblico, c'è un bellissimo parco, palco che dà sul palco, e abbiamo la bellissima voce di Luisa Briguglio, che io la dico che è la voce di Scille Cariddi, nel senso che me la immagino così, quando Ulisse si fa incatenare per sentire le voci dello stretto delle sirene, e la voce di Luisa Briguglio, quella che deve aver sentito lui. Luisa ha vinto il premio Parodi l'anno scorso e presenta il suo disco bellissimo, Trovatura, lo fa in quartetto e lo fa venerdì a Usmate Velate alle 21.30 e poi ancora all'AC di Lugano sabato 27, quindi potete scegliere dove sentire questo bellissimo progetto, o in Brianza o all'AC. Il giorno 27 è anche il giorno in cui c'è Tango Sacro con Paola Fernandez dell'Erba a Carnate, nella chiesa di Santissimi Cornelio e Cipriano, quindi volendo uno, diciamo così, può farsi alle 7, anzi potrebbe venire in Villa Greppi alle 5, perché c'è un quartetto di flauti inedito, Flute Quartet, per la chiusura di un finissage della mostra a Villa Greppi. Poi si sposta a Carnate e vede il Tango Sacro, e se vuol finire la sua giornata poi viene a Cremella. Ieri lo dicevo agli amici del tu conosci Cremella, Ira?
Sì, ci sono transitata, conosco, diciamo che non ci vado spesso, quindi è una buona occasione per andarci.
Io dico, vabbè, è uno dei più piccoli comuni che tocchiamo, sono meno di 900 anime, ma la cosa bella di la piazza centrale di Cremella è che era la piazza del monastero. Il monastero adesso è deserto, nel senso che non ci sono più vocazioni, è proprio vuoto, e la piazza è un posto bellissimo per ascoltare musica, nel senso che è raccolta, chiusa da tre lati, sotto il campanile, quindi sembra di essere a Brescello, per intenderci, per dare un'immagine dell'Italia di una volta, e ed è uno dei posti più belli dove ascoltare musica, perché sei in una piazza, quindi hai tutti i benefici della piazza, ma non hai le macchine, perché sei in cima al paese, quindi è isolata, si ascolta benissimo, ed è il luogo dove faremo Canta Napoli. Quindi avremo il meraviglioso quartetto dei Suon da Iere, direttamente da Napoli, che ripercorrono la canzone napoletana tra diciamo così, la tradizione col mandolino e l'innovazione. È un bellissimo progetto che gira tantissimo in tutto il mondo, poco in Italia, e siamo felicissimi di farlo prima a Cremella e poi a Lugano la domenica 28. Chi ha voglia di cimentarsi nel nostro Bosco delle Querci, visto che ci avviciniamo ai 50 anni dal disastro di Seveso, invece troverà Gennaro Scarpato domenica col suo viaggio in mezzo alle percussioni, si chiama Percussion Experience, ed è l'occasione per chi non ha mai frequentato il Bosco delle Querce, che è la grande oasi verde costruita in questi 50 anni laddove c'era stato l'incidente della diossina, quello famoso.
Sì, certo.
Esatto, adesso c'è un bellissimo parco grande, un polmone verde per il territorio, è stato chiuso per quasi 25 anni, adesso è 25 anni che è aperto e noi lo celebriamo spesso, in questo caso è il modo di perdersi. Gennaro Scarpato porta gli strumenti della Fondazione Tronci, che è questa fondazione meravigliosa di Pistoia, che è il più grande museo di strumenti a percussione d'Italia e del mondo. Ha 900 pezzi diversi che vengono da tutto il mondo. Gennaro è il suo ambasciatore e quindi è l'occasione per fare un viaggio intorno al mondo con delle percussioni insolite, insolitissime. La tazza taoista, tu ti sai immaginare cos'è?
No.
La tazza taoista è un meraviglioso strumento ad acqua che suona. Quindi con le mani giganti di Gennaro si sfregano i due lati di questa tazza, che è un catino, e la cosa meravigliosa è che il suono che produce, quindi un suono anche diciamo così importante, non è così piccolo, diciamo un suono che si sente molto bene, fa zampillare l'acqua. Quindi è proprio la dimostrazione della vibrazione del suono. Quindi è un suono rilassante per due ragioni: uno, per il suono che emette, lo sfregamento delle mani del percussionista, ma poi perché produce il suono dell'acqua, che la vibrazione prodotta nella tazza fa zampillare il suono. È una roba da vedere, nel senso che è proprio da vedere. E finisce qui la nostra settimana di suoni mobili, che siamo arrivati a domenica. E per chi non ha visto i suoni da ieri a Cremella può andare a Lugano, più mondano. La piazza dell'Agorà dell'Ac è molto bella, ci si siede e anche lì è un posto molto bello per ascoltare musica, nel senso che non si è disturbati, un'atmosfera d'ascolto, e chi ha voglia di immergersi nella Napoli che non c'è più è quella del futuro, perché Suona da Iere prende il nome da una famosa canzone di Pino Daniele che ci porta alla contemporaneità della canzone napoletana. Questo è Suoni Mobili della seconda settimana già.
Certo, e a questo punto noi attendiamo di risentirci la prossima settimana per ricordare cosa accadrà, e come sempre ricordiamo dove prenotare.
Allora, suonimobili.it è il sito dove trovate tutto, le coordinate, i viaggi, dove andare, quando è necessario prenotare e quando invece no. Questa settimana sono tutti i concerti dove potete venire gratuitamente con la donazione che chiediamo sempre all'inizio, ma non ci sono problemi di capienze, tranne soltanto al Volvo Studio, dove vi invito a prenotare, perché quando si raggiunge la capienza lì basta, è finita.
Bene, allora noi ringraziamo Saul Beretta, a risentirci, buona settimana con Suoni Mobili, ciao.
Buona settimana mobile a tutti, ciao ciao.
Ciao ciao.
Pensa a me, te, ma che sarà?
E come avete sentito ripetere più volte questa mattina e anche nei giorni scorsi, stasera una nuova puntata del suggeritore Night Live per un appuntamento, quello di fine mese che abbiamo inaugurato in questa stagione 25-26 con la stand-up comedy. Tutto questo grazie al grande lavoro di coordinamento e poi sul palco di MC, nonostante continui disturbi, le delegittimazioni che io ho prodotto per tutto l'anno a Dan Battista, che invece con ammirabile pazienza e spirito zen ha continuato a realizzare. Quindi anche questa sera sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, prenotazioni sulla pagina del suggeritore Night Live sul sito di Radio Popolare, a partire dalle 20 aperitivo, poi dalle 20 alle 21:30, oltre all'aperitivo anche il DJ set, e poi alle 21:30 diretta e spettacolo sul palco dell'Auditorium con ovviamente Dan Battista, Giulia Pacchioli, che ormai avete imparato, anche chi non la conosceva prima, a conoscere, che commenta i fatti di attualità della settimana, e una band straordinaria. Di cosa faremo stasera? Chiedo conto a Dan Battista. Ciao Dan.
Ciao Ira, ma fatti complimenti oggi.
Ti faccio i complimenti perché siamo alla fine, insomma, per cui posso anche spenderli in conclusione di stagione, domandandomi se finalmente farai un pezzo bello questa sera.
Ah, questo bello è questa cosa che si trascina dall'inizio della stagione.
È un nostro tormentone, dai, ormai possiamo dire. Ecco, va bene, dovete sapere che appunto Dan ha tutta una sua autoironia rispetto ai suoi pezzi e quindi io la cavalco maltrattandolo, insomma, in diretta. E lui, devo dire, che è un grande aplomb. Affonda il coltello di quando in quando, ma in genere abbozza, quindi devo dire si è costruito un equilibrio. Ma a parte noi e il tipo di meccanismo che mettiamo in campo, cosa succederà?
Allora, stasera è l'ultima, quindi facciamo una grande festa di stand-up comedy. Ci sarà Giulia, come hai detto tu, ma stavolta con due pezzi, porterà due pezzi suoi. E c'è l'invito a questa band, il maestro e Margarita, con coadiuvata, coordinata da Max Sonsogno, che faranno pezzi musicali, comici, con sorprese, di interazioni particolari con me, con il pubblico. Insomma, ci sarà una festa un po' dedicata alla stand-up in Radio Popolare.
Sei misterioso però sul maestro e Margarita, cioè diciamo anche loro sono stand-up comedians, non solo musicisti, no?
Allora, sono un mix. Sicuramente Max Sonsogno è un ibrido di tante cose, lo scopriremo stasera. Sicuramente è uno stand-up comedian, ma è anche un musicista, ma è anche uno scrittore, ad esempio, quindi un personaggio un po' particolare. Ci sarà sicuramente nella band, c'è cioè uno stand-up comedian, e poi ci sono dei musicisti veri, quindi è un mix abbastanza variegato, il maestro Margarita.
Allora, siamo molto curiosi di ascoltarli, perché già il nome sostanzialmente mi sembra interessante per noi, insomma, cioè, per cui vi ricordiamo che è meglio prenotare, ma finora non abbiamo mai buttato fuori nessuno, e quindi vi aspettiamo nel nostro cortile questa sera a partire dalle 8, dunque, per l'ultima delle nostre serate per questa stagione della stand-up comedy nel nostro auditorium, nell'ambito delle puntate di fine mese del suggeritore Night Live. Ringrazio Dan Battista per tutto il lavoro fatto nel corso di questa stagione. Grazie Dan, adesso sono molto seria, non è una battuta, e mi auguro che potremo rinnovare la collaborazione anche l'anno prossimo, ma di questo discuteremo animatamente nel corso dell'estate. E quindi grazie ancora, e anche a tutti i comedians e le comedians che si sono alternate sul nostro palco, le band con la musica dal vivo, insomma, sai che ne abbiamo avute alcune davvero sorprendenti, diciamo così. Allora, appuntamento dunque, come abbiamo detto, dalle 20 e poi la diretta alle 21:30. Grazie Dan Battista, ci vediamo stasera. Ciao.
Stasera. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. E allora, ringraziando Dan Battista e i molti, moltissimi che si sono alternati sul palco del suggeritore Night Live, stand-up e stand-out comedy, come la definisce lui, Noi adesso ci ascoltiamo questo brano dei Subsonica, Teorie. Subsonica, teorie, siamo arrivati all'ultima voce di questo lunedì a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, quella di Luca Crovi per Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, in questi giorni in cui si tengono i campionati mondiali di calcio tra Messico, Stati Uniti e Canada, il calcio può diventare una grande metafora per raccontare la società. E ovviamente questa metafora, se la mettiamo in mano ai nuaristi, diventa una metafora che racconta le ingiustizie, le nefandezze del mondo del football. Sono appena usciti due romanzi che lo fanno in maniera lineare e appassionata. Due romanzi che scavano nei misteri del mondo del calcio e che ci raccontano com'era e com'è diventato. Due storie ambientate in due luoghi diversi, una in un mondo internazionale come Romanzo Mondiale di Marco Niro, sottotitolato Il gioco sporco del potere, che è stato pubblicato da Garrincha, e l'altro ambientato tra Milano e Como, che si chiama Morte Miracoli del numero 3, scritto da Franco Vanni e pubblicato da Baldini Editore. Se Romanzo Mondiale diventa un po' il motivo per poter riraccontare con nomi diversi e vicende leggermente modificate i mondiali del Qatar di tanti anni fa, che hanno portato alla morte di migliaia di persone per la costruzione degli stadi dove si giocava, il romanzo invece scritto da Franco Vanni diventa il modo possibile per raccontare il calcio giovanile, per parlare di procuratori, per parlare di ragazzi che arrivano dall'Africa con la speranza di diventare grandi calciatori. Eppure, sia le illusioni di quelli che costruirono gli stadi in Qatar, sia quelle dei giovani giocatori che arrivano in Italia, si infrangono nei due romanzi scritti da Marco Niro e da Franco Vanni. Il calcio è lo sport più popolare del mondo, ma anche uno strumento di potere che è specchio nel quale si riflette la società dei nostri tempi. E in questi due libri si scopre come sia inesorabile il fatto che il mondo abbia accettato che il calcio non sia solo uno sport, ma diventi una strategia di potere. È difficile giocare in maniera pulita, eppure tutti lo possono fare. E quanti interessi ci sono all'interno del mondo del calcio? Quante speranze vengono messe dai tifosi, ma anche dai giovani che sperano di diventare delle star? E questo cosa comporta? Che cosa devi pagare per poter diventare un grande calciatore? E che cosa puoi davvero ottenere? E che cosa vuoi se vuoi diventare la nazione che porta il calcio a tutto il mondo? Che interessi ci sono dietro a questo? Per scoprire questi misteri, due romanzi appassionanti di taglio noir sono sicuramente Romanzo Mondiale di Marco Niro, pubblicato da Garrincha, e Morte e Miracoli del numero 3, pubblicato da Baldini e Castoldi, da Franco Vanni. Io lo so che la settimana prossima guarderete la televisione, ascolterete le partite o andrete allo stadio di San Siro guardando con altri occhi la partita che i giocatori stanno giocando.
Remember when I was a young teen, when all I wanted to do was sing something. Whether that was the school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, telling me softly by the few G's. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again.
Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata. Ritorniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the mic.